partire da qui anche con il nostro prossimo ospite, che è Sergio Porrini. Sergio, ben ritrovato.
Ciao Sergio, e grazie di aver accettato l'invito. Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Sergio, io correggimi se sbaglio, insomma, nei due anni, negli ultimi due anni di Maradona al Napoli, vi siete incrociati da avversari?
Sì, ci siamo incrociati da avversari, e quindi sono uno di quei fortunati che ha avuto modo di poterlo vedere in campo direttamente, giocarci contro. Certo, non era il Maradona magari dei primi anni, però è stato Maradona comunque dell'ultimo scudetto del Napoli, e quando insomma lo vedevi in campo, non dico che ti tremava le mani, però eri, nonostante fosse un avversario, tu eri, io poi ero giovane, eri felice, perché veramente avevi possibilità dal vivo di vedere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. E quindi mi sento onorato di aver avuto modo di potergli giocare contro, sinceramente.
Ma c'è una partita che ricordi di averlo visto, affrontato, magari di essergli stato anche vicino? Cioè, c'è qualcosa, un aneddoto che ti porti dietro?
Allora, la cosa logicamente che ti ha alla mente è praticamente quasi il mio debutto in Serie A, perché comunque non avevo giocato tantissime partite fino a lì. Giochiamo contro il Napoli Maradona, il Napoli quello che vince lo scudetto, e la partita è quella della monetina di Alemão. E quindi insomma, quando il mister ha dovuto decidere le marcature, ha deciso contratto su Maradona, io su Carnevale. Sinceramente ho ringraziato che mi avesse messo in marcatura su Carnevale, che era fortissimo, un grandissimo attaccante, e però sinceramente mi avesse chiesto di marcare Maradona, mi sarebbe raccomandato le gambe. Quindi quella partita ci siamo incrociati tantissime volte, e mi ricordo che noi, insomma, soprattutto Renzo Contato, fece una grande partita, perché sennò Maradona non poteva fermarlo.
Assolutamente. Sergio, oggi insomma abbiamo parlato molto di Maradona, perché chiaramente insomma ci ferisce, però voglio chiederti, visto che insomma tu di calciatori insomma in quegli anni ne hai visti tanti, e anche prima da ragazzo, e oggi diciamo da allenatore, Maradona è unico secondo te? Facendo paragoni anche con i Messi e Ronaldo di oggi, no? Che rappresentano l'emblema, no? Del calcio mondiale.
Certo, è unico, in assoluto unico, l'unico che poi è argentino come lui, e gli si avvicina per le caratteristiche appunto di Maradona, cioè giocatore che gioca palla nei piedi, che parte da metà campo e va in porta dribblando tutti, insomma, perché è l'unico che gli può assomigliare e che gli assomiglia un po', è Messi, solo quello, perché tutti gli altri campioni non hanno assolutamente le loro qualità, le loro caratteristiche, secondo me fanno uso di altre cose, come ad esempio Ronaldo, no? L'unico che si può avvicinare a Messi è Maradona, però secondo me rimane unico e assoluto, perché non vince solo con Napoli che l'anno prima arriva ottavo, settimo, quello che è in campionato, e lo porta poi ai vertici del calcio italiano europeo, ma vince anche con la nazionale argentina trascinandola, quindi unico assoluto.
Sergio, faccio un piccolo passo indietro, perché insomma credo sia giusto e doveroso tornare anche sul campo, e anche ad un risultato straordinario che tu con il CT e direi avete conquistato con l'Albania. Parliamo di Nations League, parliamo del primo posto per quanto riguarda la Lega C, il gruppo 4, e torno anche proprio su quella partita con la Bielorussia, che in un certo senso, come dire, ha reso ancora più soddisfacente e bello, no? Il fatto di aver strappato il primo posto proprio alla Bielorussia, perché è arrivato anche al termine di una gara insomma abbastanza spigolosa, no?
Sì, beh, allora è logico che le ambizioni della federazione, le ambizioni nostre sin dall'inizio, appena c'era stato il sorteggio, era quello di poter primeggiare e di dover vincere, cioè la voglia proprio di vincere, perché solo vincendo comunque tu riesci a far crescere tutto quello che è il movimento, e poi incominci a far parlare di quello che è la nazionale albanese. È logico che poi le cose nel percorso si sono complicate per il campionato italiano, siccome noi abbiamo anche tanti giocatori italiani, comunque i campionati europei iniziati in ritardo, per il problema del Covid anche nelle convocazioni, quindi si è trovati all'ultima partita con la Bielorussia a giocarsela come una finale avendo due punti in meno e quindi essendo obbligati a, a vincere. E allora quando giochi quel tipo di partite è logico che l'adrenalina, le emozioni triplicano, quadruplicano e quindi la vittoria è stata ancora più soddisfacente, ha portato ancora più emozioni perché appunto abbiamo vinto, siamo passati nella Lega B e questo è importante perché comincerai a giocare con squadre sicuramente più di blasone, più forti e per il movimento alla grande crescita e poi di grande soddisfazione perché vincere non è mai facile.
Assolutamente, e poi insomma al di là del come dire della difficoltà anche nel portare avanti la Nations League in un contesto come questo, è ovvio che per una nazionale, per le tante nazionali in crescita, avere la possibilità di non affrontare tutti gli anni nazioni come il nazionali come il Kazakistan, la Bielorussia, ma affacciarsi su un gradino sopra, un livello un pochino più importante, come dicevi appunto Sergio, ti dà anche la possibilità di crescere. E unica postilla aggiungo, visto che fortunatamente non ha avuto un esito ecco negativo per le sorti dell'Albania, però il gol che avete subito dal Kazakistan ha fatto un po' il giro dei social. Ci racconti un po' cosa avete detto al povero Berisha che ha preso gol dal calcio di rinizio dopo il vostro 2-0?
No, beh, allora è logico che insomma in quel momento c'è grande sconforto, ma c'è da parte di tutti, ma il primo sicuramente che in quel momento si demoralizza e veramente si trova insomma in grande difficoltà è proprio colui che subisce questo certo. tipo di gol, quindi Berisha. E allora è inutile in quel momento dire un qualcosa, solo dare parole di incitazione e come se nulla fosse accaduto, perché altrimenti poi diventa ancora molto più difficile, perché il ruolo del portiere sappiamo quanto sia difficile, non può sbagliare nulla perché se sbaglia è gol, e insomma logico che quasi c'era incredulità, perché quando noi abbiamo visto tirare con quella determinazione, abbiamo visto quel pallone alzarsi in cielo e poi cadere verso la porta, speravamo tutti che insomma l'effetto ottico fosse quello sbagliato e che la palla non fosse entrata, invece purtroppo poi quando siamo accorti che è andato a prendere dentro la rete, insomma, però è andata bene lo stesso, abbiamo vinto, però logico, insomma, in quei momenti non puoi e non devi dire nulla perché sarebbe solo delle chiere.
Bene che ora si possa raccontare con il sorriso,
sì,
via.
Sì, esatto, che poi insomma anche l'aspetto migliore, no? Perché per superare queste cose. Sergio, voglio portarti sull'Atalanta perché insomma all'andata contro il Liverpool, insomma, l'Atalanta ha preso un'imbarcata, va detto, perché sono stati superiori in tutto, ma come era probabile, anche come era abbastanza preventivabile. Cosa ha insegnato quella partita in vista di stasera ad Anfield?
Sicuramente ha insegnato che contro squadre come il Liverpool, ma come il Manchester City l'anno scorso a Manchester, tu non puoi dare troppo campo a questi tipi di giocatori, a queste squadre che hanno nella verticalizzazione la loro forza e nella velocità la loro forza, e quindi tu sicuramente non puoi affrontarla, secondo me, con quella voglia, con quella tentativo di aggredire nella loro metà campo, marcandoli a uomo a tutto campo, perché altrimenti lasci troppo spazio dietro di te, dietro la schiena dei difensori, e loro negli spazi diventano fenomenali e diventano irresistibili. Quindi secondo me se ha insegnato qualcosa è quella che fosse il Liverpool, è meglio aspettarlo e poi magari potergli ripartire.
Sergio, insomma, è ovvio che quando si raggiunge per così tanti anni un livello che nella storia recente, ma in generale insomma nella storia dell'Atalanta, non si era mai raggiunto, poi aumentano le aspettative e forse si perde anche un po' il senso della misura, insomma, alla luce di qualche risultato magari qua e là un po' balbettante si è iniziato a dire ma forse il ciclo è finito, forse più di così l'Atalanta non può fare. Io invece credo che sia giusto ribadire il fatto che l'Atalanta ha ancora tutto a disposizione per poter passare il girone Champions, sia ancora nella zona dell'alta classifica, che si debba continuare ad essere positivamente sorpresi da quanto sta facendo l'Atalanta. Il rischio forse è quello di abituarsi troppo bene.
No, ma è logico, ma hai detto bene. Cioè, allora, le persone che dovessero incominciare a criticare un cammino dell'Atalanta in Champions League o a criticare qualche passo falso in campionato, secondo me sono persone che di calcio non capiscono moltissimo e che non tengono conto da dove è partita l'Atalanta e del grande lavoro che ha fatto la società, che ha fatto Gasperini, che hanno fatto i giocatori. Quindi tutto quello che può venire è tutto veramente di più. E se tu oggi vai a giocare ad Anfield, è un onore, è un orgoglio per tutti, è un orgoglio per noi italiani, e se dovesse esserci nuovamente un passo falso, secondo me non bisogna neanche criticare più di tanto, perché secondo me quello che hanno raggiunto e stanno raggiungendo negli ultimi anni è un qualcosa di impensabile. Io quindi chi critica, chi incomincia perché si è fatto la bocca buono a pensare che l'Atalanta possa su ogni campo magari essere non dico imbattibile, però che debba sempre fare grandi prestazioni, allora vuol dire che insomma non ha capito molto di quello che l'Atalanta ha fatto e che di quello che l'Atalanta sta facendo, secondo me.
Sergio, nel salutarti e nel ringraziarti, chiusura sulla Juventus, che comunque sarà adesso in una fase un po' di difficoltà, non sarà brillantissima, ieri non ha giocato bene, però per il secondo anno consecutivo, ora vado a mente, dopo l'anno scorso con Sarri, anche quest'anno con Pirlo, ottiene la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni d'anticipo. È chiaro che il girone non era certo un girone di ferro, però missione compiuta con 180 minuti da giocare ancora in questa fase a gironi. Come giudichi, ecco, questo momento bianconero, Pirlo, e soprattutto insomma, cosa c'è da aspettarsi quest'anno dalla Juve?
Beh, allora, un girone migliore non poteva esserci per dare modo a Pirlo di incominciare a capire quello che è un pochettino il mondo del calcio da allenatore, perché tu puoi essere stato un grandissimo giocatore, ma poi quando diventi allenatore cambia tutto, e quindi l'esperienza sicuramente conta e lui non ce l'ha. Quindi ben venga questo tipo di girone che gli ha permesso di passare tranquillamente e quindi di aver raggiunto già un obiettivo, e quindi dedicarsi adesso al campionato e dedicarsi alla squadra per capire quale possa essere il modulo migliore, quali possono essere gli interpreti migliori per poterla far rendere al massimo. È logico che la scelta di Pirlo insomma era una scommessa, era mettere lì un giocatore che è stato fenomenale, un giocatore è un uomo Juventus sicuramente per quello che ha dato e per quello che ha fatto, e va aspettato. Qualcosa secondo me si comincia a vedere delle sue idee, è logico che bisognerà dargli tempo, però quando tu hai appunto un girone di Champions già messo al sicuro, e quindi già passaggio del turno è già qualcosa di importante, perché adesso ti permette di lavorare meglio. In campionato tutti stanno tentennando un pochettino, a parte il Milan, però anche altre squadre che dovevano partire per vincere, come può essere la stessa Inter, la stessa Napoli, hanno delle difficoltà, e quindi tutto sta andando a favore di Pirlo, perché così avrà modo e tempo per crescere, e deve crescere sicuramente la svelta.
Sergio, grazie mille, buon lavoro.
Grazie Sergio, gentilissimo, grazie davvero di cuore. Ciao Sergio, buona serata.
Allora, intanto siamo nell'intervallo delle due gare Champions delle 18:55.